Come andò che Mastro Ciliegia, falegname, trovò un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastrantonio, se non che tutti lo chiamavano Mastro Ciliegia per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza come una ciliegia matura. Appena Mastro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e, dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce: questo legno è capitato a tempo, voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e digrossarlo, ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria perché sentì una vocina sottile sottile che disse raccomandandosi: non mi picchiar tanto forte. Figuratevi come rimase quel buon vecchio di Maestro Ciliegia. Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina e non vide nessuno. Guardò sotto il banco e nessuno. Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno. Guardò nel corbello dei trucioli e della segatura e nessuno. Aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno. O dunque? Ho capito, disse allora ridendo e grattandosi la parrucca. Si vede che quella vocina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. E ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno. Oi, tu m'hai fatto male! Gridò rammaricandosi la solita vocina. Questa volta Maestro Ciliegia restò di stucco con gli occhi fuori del capo per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua giù, ciondoloni fino al mento come un mascherone da fontana. Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire tremando e balbettando dallo spavento: ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi? Eppure qui non c'è anima viva. Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino. Io non lo posso credere. Questo legno, eccolo qui, è un pezzo di legno da caminetto come tutti gli altri, e a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. O dunque, che ci sia nascosto dentro qualcuno. Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io. E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi si mise in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò 2 minuti e nulla. 5 minuti e nulla. 10 minuti e nulla. Ho capito, disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca. Si vede che quella vocina che ha detto oi me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. E perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a canterellare per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata da una parte l'ascia, prese in mano la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno, ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo: smetti, tu mi fai pizzicorino sul corpo! Questa volta il povero maestro Ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurito. E perfino la punta del naso di paonazza, com'era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla paura. Maestro Ciliegia regala il pezzo di legno al suo amico Geppetto, il quale lo prende per fabbricarsi un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirar di scherma e fare i salti mortali. In quel punto fu bussato alla porta. Passate pure, disse il falegname, senza aver la forza di rizzarsi in piedi. Allora entrò in bottega un vecchietto tutto arzillo, il quale aveva nome Geppetto, ma i ragazzi del vicinato, quando lo volevano far montare su tutte le furie, lo chiamavano col soprannome di Polendina, a motivo della sua parrucca gialla che somigliava moltissimo alla Polendina di Gran Turco. Geppetto era bizzosissimo, guai a chiamarlo Polendina, diventava subito una bestia e non c'era più verso di tenerlo. Buongiorno, Mastro Antonio, disse Geppetto. Che cosa fate costì per terra? Insegno l'abaco alle formicole. Buon pro vi faccia. Chi vi ha portato da me, compar Geppetto? Le gambe, e sappiate, Mastro Antonio, che son venuto da voi per chiedervi un favore. Eccomi qui, pronto a servirvi, replicò il falegname rizzandosi sui ginocchi. Stamani mi è piovuta nel cervello un'idea. Sentiamola. Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno, ma un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirare di scherma e fare i salti mortali. Con questo burattino voglio girare il mondo per buscarmi un tozzo di pane e un bicchier di vino. Che ve ne pare? Bravo Polendina! Gridò la solita vocina che non si capiva di dove uscisse. A sentirsi chiamar Polendina, compar Geppetto diventò rosso come un peperone dalla bizza e, voltandosi verso il falegname, gli disse imbestialito: Perché mi offendete? E chi vi offende? Mi avete detto Polendina. Non sono stato io. Sta un po' a vedere che sarò stato io. Io dico che siete stato voi. No, sì, no, sì. Riscaldandosi sempre più, vennero dalle parole ai fatti e, acciuffatisi fra di loro, si graffiarono, si morsero e si sbertucciarono. Finito il combattimento, Mastrantonio si trovò fra le mani la parrucca gialla di Geppetto e Geppetto si accorse di avere in bocca la parrucca brizzolata del falegname. Rendimi la mia parrucca! Gridò Mastrantonio. E tu rendimi la mia e rifacciamo la pace. I due vecchietti, dopo aver ripreso ognuno di loro la propria parrucca, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. Dunque, compar Geppetto, disse il falegname in segno di pace fatta, qual è il piacere che volete da me? Vorrei un po' di legno per fabbricare il mio burattino. Me lo date? Mastrantonio, tutto contento, andò subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato cagione a lui di tante paure. Ma quando fu lì per consegnarlo all'amico, il pezzo di legno dette uno scossone e, sgusciandogli violentemente dalle mani, andò a battere con forza negli stinchi impresciuttiti del povero Geppetto. Ah, gli è con questo bel garbo, Mastrantonio, che voi regalate la vostra roba? M'avete quasi azzoppito! Vi giuro che non sono stato io. Allora sarò stato io. La colpa è tutta di questo legno. Lo so che è del legno, ma siete voi che me l'avete tirato nelle gambe. Io non ve l'ho tirato. Bugiardo! Geppetto, non mi offendete, se no vi chiamo Polendina. Asino, Polendina. Somaro, Polendina. Brutto scimmiotto, Polendina. A sentirsi chiamar Polendina per la terza volta, Geppetto perse il lume degli occhi e si avventò sul falegname, e lì se ne dettero un sacco e una sporta. A battaglia finita, Mastrantonio si trovò due graffi di più sul naso e quell'altro due bottoni di meno al giubbetto. Pareggiati in questo modo i loro conti, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. Intanto Geppetto prese con sé il suo bravo pezzo di legno e, ringraziato Mastrantonio, se ne tornò zoppicando a casa. Geppetto, tornato a casa, comincia subito a fabbricarsi il burattino e gli mette il nome di Pinocchio. Prime monellerie del burattino. La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice: una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo davvero. Allora Entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino. «Che nome gli metterò?» disse fra sé e sé. «Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchia la madre e Pinocchi i ragazzi. E tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina». Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua maraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso. Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi di legno, se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito: «Occhiacci di legno, perché mi guardate?» Nessuno rispose. Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso, ma il naso, appena fatto, cominciò a crescere. E cresci, 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo, ma più lo ritagliava e lo scorciva, e più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare, che cominciò subito a ridere e a canzonarlo. «Smetti di ridere», disse Geppetto impermalito, ma fu come dire al muro. «Smetti di ridere, ti ripeto», urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, poi le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano del burattino. «Pinocchio, rendimi subito la mia parrucca!» E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la messe in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece tristo e malinconico come non era stato mai in vita sua, e voltandosi verso Pinocchio gli disse: «Birba d'un figliuolo, non sei ancora finito di fare e già cominci a mancare di rispetto a tuo padre. Male, ragazzo mio, male!» E si rasciugò una lacrima. Restavano sempre da fare le gambe e i piedi. Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. «Me lo merito», disse allora fra sé. «Dovevo pensarci prima. Oramai è tardi». Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra sul pavimento della stanza per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi, e Geppetto lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare. E il povero Geppetto a corrergli dietro senza poterlo raggiungere, perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre e, battendo i suoi piedi di legno sul lastrico della strada, faceva un fracasso come 20 paia di zoccoli da contadini. «Piglialo, piglialo!» urlava Geppetto, ma la gente che era per la via, vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero, si fermava incantata a guardarlo e rideva, rideva, rideva da non poterselo figurare. Alla fine, e per buona fortuna, capitò un carabiniere, il quale, sentendo tutto quello schiamazzo e credendosi trattasse di un puledro che avesse levata la mano al padrone, si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada, con l'animo risoluto di fermarlo e di impedire il caso di maggiori disgrazie. Ma Pinocchio, quando si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la strada, si ingegnò di passargli per sorpresa fra mezzo alle gambe e invece fece fiasco. Il carabiniere, senza punto smuoversi, lo acciuffò pulitamente per il naso. Era un nasone spropositato che pareva fatto apposta per essere acchiappato da carabinieri, e lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto, il quale, a titolo di correzione, voleva dargli subito una buona tiratina d'orecchi. Ma figuratevi come rimase quando, nel cercargli gli orecchi, non gli riuscì di poterli trovare. E sapete perché? perché nella furia di scolpirlo si era dimenticato di farglieli. Allora lo prese per la collottola e mentre lo riconduceva indietro gli disse tentennando minacciosamente il capo: andiamo subito a casa. Quando saremo a casa, non dubitare che faremo i nostri conti. Pinocchio a quell'antifona si buttò per terra e non volle più camminare. Intanto i curiosi e i bighelloni principiavano a fermarsi lì d'intorno e a far capannello. Chi ne diceva una, chi un'altra. Povero burattino, dicevano alcuni, ha ragione a non voler tornare a casa. Chi lo sa come lo picchierebbe quell'omaccio di Geppetto? E gli altri soggiungevano malignamente. Quel Geppetto pare un galantuomo, ma è un vero tiranno coi ragazzi. Se gli lasciano quel povero burattino fra le mani, è capacissimo di farlo a pezzi. Insomma, tanto dissero e tanto fecero che il carabiniere rimesse in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel povero uomo di Geppetto, il quale, non avendo parole lì per difendersi, piangeva come un vitellino e nell'avviarsi verso il carcere balbettava singhiozzando. Sciagurato figliolo, e pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene, ma mi sta il dovere, dovevo pensarci prima. Quello che accadde dopo è una storia da non potersi credere e ve la racconterò in quest'altri capitoli. La storia di Pinocchio col grillo parlante, dove si vede come i ragazzi cattivi hanno a noia di sentirsi correggere da chi ne sa più di loro. Vi dirò dunque, ragazzi, che mentre il povero Geppetto era condotto senza sua colpa in prigione, quel monello di Pinocchio, rimasto libero dalle grinfie del carabiniere, se la dava a gambe giù attraverso ai campi per far più presto a tornarsene a casa e nella gran furia del correre saltava greppi altissimi, siepi di pruni e fossi pieni d'acqua, tale e quale come avrebbe potuto fare un capretto o un leprottino inseguito dai cacciatori. Giunto dinanzi a casa, trovò l'uscio di strada socchiuso, lo spinse, entrò dentro e appena ebbe messo tanto di paletto si gettò a sedere per terra, lasciando andare un gran sospirone di contentezza. Ma quella contentezza durò poco perché sentì nella stanza qualcuno che fece cri, cri, cri. Chi è che mi chiama? Disse Pinocchio tutto impaurito. Sono io. Pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saliva lentamente su per il muro. Dimmi, grillo, e tu chi sei? Io sono il grillo parlante e abito in questa stanza da più di 100 anni. Oggi però questa stanza è mia, disse il burattino, e se vuoi farmi un vero piacere, vattene subito, senza nemmeno voltarti indietro. Io non me ne anderò di qui, riprese il grillo, se prima non ti avrò detto una gran verità. Dimmela e spicciati. Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna. Non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente. Canta pure, grillo mio, come ti pare e piace, ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui, perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà studiare. E io, a dirtela in confidenza, di studiare non ne ho punto voglia e mi diverto più a correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi e a prendere gli uccellini di nido. Povero grullerello, ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro e che tutti si piglieranno gioco di te? Chetati, grillaccio del malaugurio! Gridò Pinocchio. Ma il grillo, che era paziente e filosofo, invece di aversi a male di questa impertinenza, continuò con lo stesso tono di voce. E se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere, tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane? Vuoi che te lo dica? Replicò Pinocchio, che cominciava a perdere la pazienza. Fra i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi vada a genio. E questo mestiere sarebbe quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo. Per tua regola, disse il grillo parlante con la sua solita calma, tutti quelli che fanno codesto mestiere finiscono quasi sempre all'ospedale o in prigione. Bada, grillaccio del malaugurio, se mi monta la bizza, guai a te. Povero Pinocchio, mi fai proprio compassione. Perché ti faccio compassione? Perché sei un burattino e quel che è peggio, perché hai la testa di legno. A queste ultime parole, Pinocchio saltò su tutto infuriato e, preso di sul banco un martello di legno, lo scagliò contro il grillo parlante. Forse non credeva nemmeno di colpirlo, ma disgraziatamente lo colse per l'appunto nel capo, tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare cri, 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 e poi rimase lì, stecchito e appiccicato alla parete. Pinocchio ha fame e cerca un uovo per farsi una frittata, ma sul più bello la frittata gli vola via dalla finestra. Intanto cominciò a farsi notte e Pinocchio, ricordandosi che non aveva mangiato nulla, sentì un'uggiolina allo stomaco che somigliava moltissimo all'appetito. Ma l'appetito nei ragazzi cammina presto e difatti, dopo pochi minuti, l'appetito diventò fame. E la fame, dal vedere al non vedere, si convertì in una fame da lupi, una fame da tagliarsi col coltello. Il povero Pinocchio corse subito al focolare dove c'era una pentola che bolliva e fece l'atto di scoperchiarla per vedere che cosa ci fosse dentro, ma la pentola era dipinta sul muro. Immaginatevi come restò. Il suo naso, che era già lungo, gli diventò più lungo almeno 4 dita. Allora si dette a correre per la stanza e a frugare per tutte le cassette e per tutti i ripostigli in cerca di un po' di pane, magari un po' di pan secco, un crosterello, un osso avanzato al cane, un po' di polenta ammuffita, una lisca di pesce, un nocciolo di ciliegia, insomma, qualche cosa da masticare, ma non trovò nulla, il gran nulla, proprio nulla. E intanto la fame cresceva. E cresceva sempre, e il povero Pinocchio non aveva altro sollievo che quello di sbadigliare, e faceva degli sbadigli così lunghi che qualche volta la bocca gli arrivava fino agli orecchi. E dopo aver sbadigliato, sputava e sentiva che lo stomaco gli andava via. Allora, piangendo e disperandosi, diceva: Il grillo parlante aveva ragione, ho fatto male a rivoltarmi al mio babbo e a fuggire di casa. Se il mio babbo fosse qui ora, non mi troverei a morire di sbadigli. Oh, che brutta malattia che è la fame! Quando ecco che gli parve di vedere nel monte della spazzatura qualche cosa di tondo e di bianco che somigliava tutto a un uovo di gallina. Spiccare un salto e gettarvisi sopra fu un punto solo. Era un uovo davvero. La gioia del burattino è impossibile descriverla, bisogna sapersela figurare. Credendo quasi che fosse un sogno, si rigirava quest'uovo fra le mani e lo toccava e lo baciava e baciandolo diceva: E ora come dovrò cuocerlo? Ne farò una frittata? No, è meglio cuocerlo nel piatto. O non sarebbe più saporito se lo friggessi in padella o se invece lo cuocessi a uso uovo da bere? No, la più lesta di tutte è di cuocerlo nel piatto o nel tegamino. Ho troppa voglia di mangiarmelo. Detto fatto, pose un tegamino sopra un caldano pieno di brace accesa, messe nel tegamino invece d'olio o di burro un po' d'acqua, e quando l'acqua principiò a fumare, tac, spezzò il guscio dell'uovo e fece l'atto di scodellarvelo dentro, ma invece della chiara e del torlo scappò fuori un pulcino tutto allegro e complimentoso, il quale, facendo una bella riverenza, disse: Mille grazie, signor Pinocchio, d'avermi risparmiata la fatica di rompere il guscio. Arrivedella, stia bene e tanti saluti a casa. Ciò detto, distese le ali e, infilata la finestra che era aperta, se ne volò via a perdita d'occhio. Il povero burattino rimase lì come incantato, con gli occhi fissi, con la bocca aperta e coi gusci dell'uovo in mano. Riavutosi peraltro dal primo sbigottimento, cominciò a piangere e a strillare, a battere i piedi in terra per la disperazione e piangendo diceva: Eppure il grillo parlante aveva ragione, se non fossi scappato di casa e se il mio babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di fame. Oh, che brutta malattia che è la fame! E perché il corpo gli seguitava a brontolare più che mai e non sapeva come fare a chetarlo, pensò di uscir di casa e di dare una scappata al paesello vicino, nella speranza di trovare qualche persona caritatevole che gli avesse fatto l'elemosina di un po' di pane. Pinocchio si addormenta coi piedi sul caldano e la mattina dopo si sveglia coi piedi tutti bruciati. Per l'appunto era una nottataccia d'inverno. Tuonava forte forte, lampeggiava come se il cielo pigliasse fuoco, e un ventaccio freddo e strapazzone, fischiando rabbiosamente e sollevando un immenso nuvolo di polvere, faceva stridere e cigolare tutti gli alberi della campagna. Pinocchio aveva una gran paura dei tuoni e dei lampi, se non che la fame era più forte della paura, motivo per cui accostò l'uscio di casa e, presa la carriera, in un centinaio di salti arrivò fino al paese, con la lingua fuori e col fiato grosso come un cane da caccia. Ma trovò tutto buio e tutto deserto. Le botteghe erano chiuse, le porte di casa chiuse, le finestre chiuse, e nella strada nemmeno un cane, pareva il paese dei morti. Allora Pinocchio, preso dalla disperazione e dalla fame, si attaccò al campanello d'una casa e cominciò a suonare a distesa, dicendo dentro di sé: «Qualcuno s'affaccerà». Difatti s'affacciò un vecchino col berretto da notte in capo, il quale gridò tutto stizzito: «Che cosa volete a quest'ora? Che mi fareste il piacere di darmi un po' di pane?» «Aspettami costì, che torno subito», rispose il vecchino, credendo di aver da fare con qualcuno di quei ragazzacci rompicolli che si divertono di notte a suonare i campanelli delle case per molestare la gente per bene che se la dorme tranquillamente. Dopo mezzo minuto la finestra si riaprì e la voce del solito vecchino gridò a Pinocchio: «Fatti sotto e para il cappello!» Pinocchio si levò subito il suo cappelluccio, ma mentre faceva l'atto di pararlo, sentì pioversi addosso un'enorme catinellata d'acqua che lo annaffiò tutto dalla testa ai piedi, come se fosse un vaso di geranio appassito. Tornò a casa bagnato come un pulcino e rifinito dalla stanchezza e dalla fame. E perché non aveva più forza da reggersi ritto, si pose a sedere appoggiando i piedi fradici e impillaccherati sopra un caldano pieno di brace accesa. E lì si addormentò, e nel dormire i piedi, che erano di legno, gli presero fuoco, e adagio adagio gli si carbonizzarono e diventarono cenere. E Pinocchio seguitava a dormire e a russare come se i suoi piedi fossero quelli d'un altro. Finalmente, sul far del giorno, si svegliò perché qualcuno aveva bussato alla porta. «Chi è?» domandò sbadigliando e stropicciandosi gli occhi. «Sono io», rispose una voce. Quella voce era la voce di Geppetto. Geppetto torna a casa e dà al burattino la colazione che il pover'uomo aveva portato per sé. Il povero Pinocchio, che aveva sempre gli occhi fra il sonno, non s'era ancora avvisto dei piedi, che gli si erano tutti bruciati, per cui appena sentì la voce di suo padre schizzò giù dallo sgabello per correre a tirare il paletto, ma invece, dopo due o tre traballoni, cadde di picchio tutto lungo disteso sul pavimento. E nel battere in terra fece lo stesso rumore che avrebbe fatto un sacco di mestoli cascato da un quinto piano. «Aprimi!» intanto gridava Geppetto dalla strada. «Babbo mio, non posso!» rispondeva il burattino piangendo e ruzzolandosi per terra. «Perché non puoi?» «Perché mi hanno mangiato i piedi!» «E chi te l'ha mangiati?» «Il gatto!» disse Pinocchio, vedendo il gatto che con le zampine davanti si divertiva a far ballare alcuni trucioli di legno. «Aprimi, ti dico», ripeté Geppetto, «se no, quando vengo in casa il gatto te lo do io». «Non posso star ritto, credetelo. Oh, povero me, che mi toccherà camminare coi ginocchi per tutta la vita». Geppetto, credendo che tutti questi piagnistei fossero un'altra monelleria del burattino, pensò bene di farla finita e, arrampicatosi su per il muro, entrò in casa dalla finestra. Da principio voleva dire e voleva fare. Ma poi, quando vide il suo Pinocchio sdraiato in terra e rimasto senza piedi davvero, allora sentì intenerirsi e, presolo subito in collo, si dette a baciarlo e a fargli mille carezze e mille moini, e coi lucciconi che gli cascavano giù per le gote gli disse singhiozzando: «Pinocchiuccio mio, com'è che ti sei bruciato i piedi? Non lo so, babbo, ma credetelo che è stata una nottata d'inferno e me ne ricorderò finché campo. Tonava, balenava, io avevo una gran fame, allora il grillo parlante mi disse: ti sta bene, sei stato cattivo e te lo meriti. Io gli dissi: bada, grillo, e lui mi disse: tu sei un burattino, hai la testa di legno. E io gli tirai un manico di martello e lui morì, ma la colpa fu sua perché io non volevo ammazzarlo. Prova ne sia che messi un tegamino sulla brace accesa del caldano, ma il puccino scappò fuori e disse arrivedella e tanti saluti a casa, e la fame cresceva sempre, motivo per cui quel vecchino col berretto da notte, affacciandosi alla finestra, mi disse: fatti sotto e pare il cappello. E io con quella catinellata d'acqua sul capo, perché il chiedere un po' di pane non è vergogna, non è vero, me ne tornai subito a casa, e perché avevo sempre una gran fame, messi i piedi sul caldano per asciugarmi, e voi siete tornato e me li sono trovati bruciati, e intanto la fame l'ho sempre, i piedi non li ho più. E il povero Pinocchio cominciò a piangere e a berciare così forte che lo sentivano da 5 chilometri lontano. Geppetto, che di tutto quel discorso arruffato aveva capito una cosa sola, cioè che il burattino sentiva morirsi dalla gran fame, tirò fuori di tasca 3 pere e, porgendogliele, disse: queste 3 pere erano per la mia colazione, ma io te le do volentieri, mangiale e buon pro ti faccia. Se volete che le mangi, fatemi il piacere di sbucciarle. Sbucciarle? Replicò Geppetto meravigliato. Non avrei mai creduto, ragazzo mio, che tu fossi così boccuccio e così schizzinoso di palato. Male! In questo mondo, fin da bambini bisogna avvezzarsi a boccati, a saper mangiare di tutto, perché non si sa mai quel che può capitare. I casi sono tanti. Voi direte bene, soggiunse Pinocchio, ma io non mangerò mai una frutta che non sia sbucciata. Le bucce non le posso soffrire. E quel buon uomo di Geppetto, cavato fuori un coltellino e armatosi di santa pazienza, sbucciò le 3 pere e pose tutte le bucce sopra un angolo della tavola. Quando Pinocchio in 2 bocconi ebbe mangiata la prima pera, fece l'atto di buttar via il torsolo, ma Geppetto gli trattenne il braccio dicendogli: non lo buttar via, tutto in questo mondo può far comodo. Ma io il torsolo non lo mangio davvero, gridò il burattino rivoltandosi come una vipera. Chi lo sa, i casi sono tanti, ripeté Geppetto senza riscaldarsi. Fatto sta che i 3 torsoli, invece di essere gettati fuori dalla finestra, vennero posati sull'angolo della tavola in compagnia delle bucce. Mangiate, o per meglio, divorate le 3 pere. Pinocchio fece un lunghissimo sbadiglio e disse piagnucolando: ho dell'altra fame. Ma io, ragazzo mio, non ho più nulla da darti. Proprio nulla, nulla? E ci avrei soltanto queste bucce e questi torsoli di pera. Pazienza, disse Pinocchio, se non c'è altro, mangerò una buccia. E cominciò a masticare. Da principio storse un po' la bocca, ma poi, una dietro l'altra, spolverò in un soffio tutte le bucce. E dopo le bucce, anche i torsoli. E quando ebbe finito di mangiare ogni cosa, si batté tutto contento le mani sul corpo e disse gongolando: ora sì che sto bene. Vedi dunque, osservò Geppetto, che avevo ragione io quando ti dicevo che non bisogna avvezzarsi né troppo sofistici né troppo delicati di palato. Caro mio, non si sa mai quel che ci può capitare in questo mondo. I casi sono tanti. Geppetto rifà i piedi a Pinocchio e vende la propria casacca per comprargli l'abbecedario. Il burattino, appena che si fu levata la fame, cominciò subito a bofonchiare e a piangere perché voleva un paio di piedi nuovi, ma Geppetto, per punirlo della monelleria fatta, lo lasciò piangere e disperarsi per una mezza giornata. Poi gli disse: e perché dovrei rifarti i piedi? Forse per vederti scappar di nuovo da casa tua? Vi prometto, disse il burattino singhiozzando, che da oggi in poi sarò buono. Tutti i ragazzi, replicò Geppetto, quando vogliono ottenere qualcosa, dicono così. Vi prometto che andrò a scuola, studierò e mi farò onore. Tutti i ragazzi, quando vogliono ottenere qualcosa, ripetono la medesima storia. Ma io non sono come gli altri ragazzi, io sono più buono di tutti e dico sempre la verità. Vi prometto, babbo, che imparerò un'arte e che sarò la consolazione e il bastone della vostra vecchiaia. Geppetto, che sebbene facesse il viso di tiranno, aveva gli occhi pieni di pianto e il cuore grosso dalla passione di vedere il suo povero Pinocchio in quello stato compassionevole, non rispose altre parole. Ma, presi in mano gli arnesi del mestiere e due pezzetti di legno stagionato, si mise a lavorare di grandissimo impegno e in meno di un'ora i piedi erano belle fatti, due piedini svelti, asciutti e nervosi, come se fossero modellati da un artista di genio. Allora Geppetto disse al burattino: «Chiudi gli occhi e dormi». E Pinocchio chiuse gli occhi e fece finta di dormire. E nel tempo che si fingeva addormentato, Geppetto, con un po' di colla sciolta in un guscio d'uovo, gli appiccicò i due piedi al loro posto e glieli appiccicò così bene che non si vedeva nemmeno il segno dell'attaccatura. Allora il burattino si accorse di avere i piedi, saltò giù dalla tavola dove stava disteso e principiò a fare mille sgambetti e mille capriole, come se fosse ammattito dalla gran contentezza. «Per ricompensarvi di quanto avete fatto per me», disse Pinocchio al suo babbo, «voglio subito andare a scuola». «Bravo ragazzo! Ma per andare a scuola ho bisogno di un po' di vestito». Geppetto, che era povero e non aveva in tasca nemmeno un centesimo, gli fece allora un vestituccio di carta fiorita, un paio di scarpe di scorza d'albero e un berrettino di midolla di pane. Pinocchio corse subito a specchiarsi in una catinella piena d'acqua e rimase così contento di sé che disse pavoneggiandosi: «Paio proprio un signore». «Davvero», replicò Geppetto, «perché, tienlo a mente, non è il vestito bello che fa il signore, ma è piuttosto il vestito pulito». «A proposito», soggiunse il burattino, «per andare a scuola mi manca sempre qualcosa, anzi, mi manca il più e il meglio». «Cioè?» «Mi manca l'abecedario». «Hai ragione, ma come si fa per averlo?» «È facilissimo, si va da un libraio e si compra». «E i quattrini?» «Io non ce l'ho». «Nemmeno io», soggiunse il buon vecchio facendosi tristo. E Pinocchio, sebbene fosse un ragazzo allegrissimo, si mise tristo anche lui, perché la miseria, quando è miseria davvero, la intendono tutti, anche i ragazzi. «Pazienza!» gridò Geppetto tutto a un tratto rizzandosi in piedi e infilatasi la vecchia casacca di fustagno, tutta toppa e rammendi, uscì correndo di casa. Dopo poco tornò e quando tornò aveva in mano l'abecedario per il figliuolo, ma la casacca non l'aveva più. Il pover'uomo era in maniche di camicia e fuori nevicava. «E la casacca, babbo? L'ho venduta». «Perché l'avete venduta?» «Perché mi faceva caldo». Pinocchio capì questa risposta al volo e, non potendo frenare l'impeto del suo buon cuore, saltò al collo di Geppetto e cominciò a baciarlo per tutto il viso. Pinocchio vende l'abecedario per andare a vedere il teatro dei burattini. Smesso che fu di nevicare, Pinocchio, col suo bravo abecedario nuovo sotto il braccio, prese la strada che menava alla scuola e strada facendo fantasticava nel suo cervellino mille ragionamenti e mille castelli in aria, uno più bello dell'altro, e discorrendo da sé solo diceva: «Oggi alla scuola voglio subito imparare a leggere. Domani poi imparerò a scrivere e domani l'altro imparerò a fare i numeri. Poi con la mia abilità guadagnerò molti quattrini. E coi primi quattrini che mi verranno in tasca voglio subito fare al mio babbo una bella casacca di panno. Ma che dico di panno? Gliela voglio fare tutta d'argento e d'oro e coi bottoni di brillanti. E quel pover'uomo se la merita davvero, perché, insomma, per comprarmi libri e per farmi istruire è rimasto in maniche di camicia. A questi freddi non ci sono che i babbi che siano capaci di certi sacrifici». Mentre tutto commosso diceva così, gli parve di sentire in lontananza una musica di pifferi e di colpi di gran cassa. Pi, 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 zum, 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 zum. E si fermò e stette in ascolto. Quei suoni venivano di fondo a una lunghissima strada traversa che conduceva a un piccolo paesetto fabbricato sulla spiaggia del mare. Che cosa sia questa musica? Peccato che io debba andare a scuola, se no. E rimase lì perplesso. A ogni modo bisognava prendere una risoluzione, o a scuola o a sentire i pifferi. Oggi andrò a sentire i pifferi e domani a scuola. Per andare a scuola c'è sempre tempo, disse finalmente quel monello facendo una spallucciata. Detto fatto, infilò giù per la strada traversa e cominciò a correre a gambe. Più correva e più sentiva distinto il suono dei pifferi e dei tonfi della gran cassa. Pi pi pi, pi pi pi, pi pi pi, zom 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 zom. Quando ecco che si trovò in mezzo a una piazza tutta piena di gente, la quale si affollava intorno a un gran baraccone di legno e di tela dipinta di mille colori. Che cos'è quel baraccone? Domandò Pinocchio voltandosi a un ragazzetto che era lì del paese. Leggi il cartello che c'è scritto e lo saprai. Lo leggerei volentieri, ma per l'appunto oggi non so leggere. Bravo bue! Allora te lo leggerò io. Sappi dunque che in quel cartello, a lettere rosse come il fuoco, c'è scritto Gran Teatro dei Burattini. È molto che è incominciata la commedia? Comincia ora. E quanto si spende per entrare? 4 soldi. Pinocchio, che aveva addosso la febbre della curiosità, perse ogni ritegno e disse senza vergognarsi al ragazzetto col quale parlava: Mi daresti 4 soldi fino a domani? Te li darei volentieri, gli rispose l'altro canzonandolo, ma oggi per l'appunto non te li posso dare. Per 4 soldi ti vendo la mia giacchetta, gli disse allora il burattino. Che vuoi che mi faccia di una giacchetta di carta fiorita? Se ci piove su, non c'è più verso di cavarsela d'addosso. Vuoi comprare le mie scarpe? Sono buone per accendere il fuoco. Quanto mi dai del berretto? Bell'acquisto davvero, un berretto di midolla di pane, c'è il caso che i topi me lo vengano a mangiare in capo. Pinocchio era sulle spine, stava lì lì per fare un'ultima offerta, ma non aveva coraggio. Esitava, tentennava, pativa, alla fine disse: Vuoi darmi 4 soldi di questo abbecedario nuovo? Io sono un ragazzo e non compro nulla dai ragazzi, gli rispose il suo piccolo interlocutore che aveva molto più giudizio di lui. Per 4 soldi l'abecedario lo prendo io, gridò un rivenditore di panni usati che s'era trovato presente alla conversazione. E il libro fu venduto lì su 2 piedi, e pensare che quel povero uomo di Geppetto era rimasto a casa a tremare dal freddo in maniche di camicia per comprare l'abecedario al figliuolo. I burattini riconoscono il loro fratello Pinocchio e gli fanno una grandissima festa, ma sul più bello esce fuori il burattinaio Mangiafoco e Pinocchio corre il pericolo di fare una brutta fine. Quando Pinocchio entrò nel teatrino delle marionette, accadde un fatto che destò una mezza rivoluzione. Bisogna sapere che il sipario era tirato su e la commedia era già incominciata. Sulla scena si vedevano Arlecchino e Pulcinella che bisticciavano fra di loro e, secondo il solito, minacciavano da un momento all'altro di scambiarsi un carico di schiaffi e di bastonate. La platea, tutta attenta, si mandava a male dalle grandi risate nel sentire il battibecco di quei due burattini che gestivano e si trattavano d'ogni vituperio con tanta verità come se fossero proprio due animali ragionevoli e due persone di questo mondo. Quando all'improvviso, che è, che non è, Arlecchino smette di recitare e, voltandosi verso il pubblico e accennando con la mano qualcuno in fondo alla platea, comincia a urlare in tono drammatico: Numi del firmamento, sogno o son desto, eppure quello laggiù è Pinocchio. È Pinocchio davvero, grida Pulcinella. È proprio lui, strilla la signora Rosaura facendo capolino di fondo alla scena. È Pinocchio, è Pinocchio, urlano in coro tutti i burattini uscendo a salti fuori dalle quinte. È Pinocchio, è il nostro fratello Pinocchio, evviva Pinocchio! Pinocchio, vieni quassù da me, grida Arlecchino, vieni a gettarti fra le braccia dei tuoi fratelli di legno. A questo affettuoso invito, Pinocchio spicca un salto e di fondo alla platea va nei posti distinti. Poi, con un altro salto dai posti distinti, monta sulla testa del direttore d'orchestra e di lì schizza sul palcoscenico. È impossibile figurarsi gli abbracciamenti, gli strizzoni di collo, i pizzicotti dell'amicizia e le zuccate della vera e sincera fratellanza che Pinocchio riceve in mezzo a tanto arruffio dagli attori e dalle attrici di quella compagnia drammatico-vegetale. Questo spettacolo era commovente, non c'è che dire, ma il pubblico della platea, vedendo che la commedia non andava più avanti, si impazientì. E prese a gridare: «Vogliamo la commedia! Vogliamo la commedia!» Tutto fiato buttato via, perché i burattini, invece di continuare la recita, raddoppiarono il chiasso e le grida e, postosi Pinocchio sulle spalle, se lo portarono in trionfo ai lumi della ribalta. Allora uscì fuori il burattinaio. Un omone così brutto che metteva paura soltanto a guardarlo. Aveva una barbaccia nera come uno scarabocchio d'inchiostro e tanto lunga che gli scendeva dal mento fino a terra. Basta dire che quando camminava se la pestava coi piedi. La sua bocca era larga come un forno, i suoi occhi parevano due lanterne di vetro rosso col lume acceso di dentro e con le mani schioccava una grossa frusta fatta di serpenti e di code di volpe attorcigliate insieme. All'apparizione inaspettata del burattinaio ammutolirono tutti, nessuno fiatò più. Si sarebbe sentito volare una mosca. Quei poveri burattini, maschi e femmine, tremavano come tante foglie. «Perché sei venuto a mettere lo scompiglio nel mio teatro?» domandò il burattinaio a Pinocchio con un vocione d'orco gravemente infreddato di testa. «La creda, illustrissimo, che la colpa non è stata mia. Basta così, stasera faremo i nostri conti.» Difatti, finita la recita della commedia, il burattinaio andò in cucina, dove egli s'era preparato per cena un bel montone che girava lentamente infilato nello spiede. E perché gli mancavano le legna per finirlo di cuocere e di rosolare, chiamò Arlecchino e Pulcinella e disse loro: «Portatemi di qua quel burattino che troverete attaccato al chiodo. Mi pare un burattino fatto di un legname molto asciutto e sono sicuro che a buttarlo sul fuoco mi darà una bellissima fiammata all'arrosto.» Arlecchino e Pulcinella da principio esitarono, ma, impauriti da un'occhiataccia del loro padrone, obbedirono e dopo poco tornarono in cucina portando sulle braccia il povero Pinocchio, il quale, divincolandosi come un'anguilla fuori dall'acqua, strillava disperatamente: «Babbo mio, salvatemi! Non voglio morire, non voglio morire!»